Cosa dice la parola di Dio riguardo ai battesimi? Perché battezziamo gli adulti? Perché il battesimo è un'ordinanza del Signore. Lui ha detto: chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Lui l'ha messo nel messaggio della salvezza, e l'ordinanza non è altro che un segno esteriore che ci parla della verità salvifica. Il battesimo non fa altro che illustrare fisicamente, visibilmente, ciò che è avvenuto già nel mondo dello spirito, quando le persone hanno incontrato Gesù e sono nate di nuovo. Allora, perché si possa parlare? Gesù ha ordinato un sacco di cose, ha detto un sacco di cose, però per essere un'ordinanza deve avere tre caratteristiche. La prima caratteristica deve essere stata insegnata da Gesù. La seconda caratteristica deve essere stata praticata dalla Chiesa, dalla prima Chiesa, la Chiesa Apostolica. E la terza caratteristica deve essere stato spiegato, il significato teologico deve essere stato spiegato nelle epistole che sono state scritte dall'Apostolo Paolo e da altri scrittori che troviamo nella parola di Dio. Allora, tutte queste tre condizioni dell'ordinanza li troviamo nella scrittura, e ora ve li voglio illustrare così che avete le idee chiare su questo. E andiamo a leggere delle scritture. La parola di Dio non è parola d'uomo, è ispirata dallo Spirito Santo, è infallibile. Dio non deve mai aggiornare la Bibbia, perché ciò che è perfetto non si può aggiornare. Quindi andiamo a vedere in Matteo 28:19, quando Gesù ha ordinato e disse: andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli. Ora comprendete che tu, per fare un discepolo, prima deve essere credente. Quindi però il mandato non è fermarsi a farli diventare credenti, ma farli diventare discepoli. C'è differenza. Il credente cerca di prendere tutti i benefici della redenzione, il discepolo si mette a disposizione del maestro per poterlo servire. Allora è chiaro che ogni discepolo prima è un credente che beneficia di tutti i benefici della redenzione, ma poi non si deve fermare solo a questo, ma dobbiamo diventare strumenti nelle mani di Dio per poter servire anche altri. Gesù chiamò 12 discepoli e poi li inviò come apostoli per poter annunciare tutte le ricchezze che avevano goduto nella relazione personale con Gesù. Quindi Gesù sta dicendo queste cose: quindi andate, battezzate, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi questo è quello che Gesù ha detto in quello che viene chiamato comunemente il grande mandato di fare discepoli di tutti i popoli sulla faccia della terra. E poi lo troviamo questo nel giorno di Pentecoste: Pietro predica un messaggio e in Atti 2:39 a seguire, fino al verso 41, noi troviamo la pratica nella prima chiesa. Questa è la prima volta che viene predicata il Vangelo, quando loro ricevono lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, e Pietro disse loro, si rivolse a tutti quelli che erano là: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato. Ravvedersi significa cambiare mente, cambiare mentalità. Siccome tutti quelli che erano lì presenti erano tutti ebrei, dovevano riconoscere, il ravvedimento era riconoscere che Gesù era il Messia, che non era uno qualsiasi, era il Figlio di Dio, era il Messia. Quindi dice: ravvedetevi, cambiate mentalità e ciascuno di voi sia battezzato nel battesimo che Gesù ha ordinato. Nel nome significa nell'autorità di Gesù Cristo, a motivo del perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi dello Spirito e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi troviamo che nella prima chiesa, appena c'è la prima predicazione, appena scende lo Spirito Santo, Pietro si alza in mezzo a tutti e comincia a predicare il Vangelo, comincia a predicare quello che Gesù ha compiuto. E poi tutti gli fanno la domanda: e ora noi che dobbiamo fare? E Pietro sa che cosa debbono fare, da un messaggio molto chiaro, e dice che devono credere che Gesù è il Messia, che devono battezzarsi. La fede, ecco, vi spiego perché noi non battezziamo bambini. perché in tutta la Bibbia la fede precede sempre il battesimo. Non si può ministrare il battesimo se prima non si è creduto in Cristo Gesù il Signore. Quindi prima la fede, poi il battesimo. Ecco perché non possiamo battezzare i bambini, perché i bambini ancora non hanno la capacità di credere. Non puoi battezzare uno che non sa neanche parlare. Quindi noi dobbiamo battezzare adulti, anche perché la decisione di fede si deve fare perché si è capito, si ha la comprensione di quello che Gesù ha detto. E poi non troviamo mai nella prima chiesa che ci sia stato mai un battesimo ministrato ai bambini. Uomini e donne, dice, furono battezzati, mai si parla di bambini, per questo noi non battezziamo i bambini. Quindi cosa dice questa scrittura? Pietro continua ad esortare le persone, dice, con molte altre parole, li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Qual è la perversa generazione? È Adamo caduto, la natura adamica caduta. Tutti noi siamo morti nei falli e nei peccati e nasciamo con una natura di peccato, e tutti siamo stati costituiti peccatori. Questa non è la normalità che Dio si aspettava, questa è una perversione della normalità. Il peccato è la perversione. Mentre il Signore dice: salvatevi da questa perversa generazione, in altri termini ritornate alla normalità, che è l'intenzione originale di Dio di riavere l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza, perché nella caduta Adamo ha perso l'immagine di Dio e la somiglianza di Dio. L'esortazione di Pietro è stata accettata e tutti quelli che ricevettero la sua parola lietamente, ascoltate, il messaggio del Vangelo è una bella notizia. Non è per i tristi, non è per i depressi, è per persone gioiose, perché quando si riceve una bella notizia si gioisce. E voi vedrete che i ragazzi saranno emozionati, ma sono felicissimi di poter ricevere Gesù nel loro cuore. Furono battezzati. Quindi prima credettero, poi furono battezzati. E in quel giorno 3.000 persone dissero sì a Gesù. Hanno deciso di servirlo, hanno deciso di riceverlo, hanno deciso di arrendere la loro vita a Gesù. E sono passati da allora oltre 2000 anni, ma il messaggio è sempre lo stesso, Gesù è sempre lo stesso e la parola è sempre la stessa e il Salvatore è sempre lo stesso e la vita eterna è sempre la stessa. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora guardate, la parola battesimo da dove deriva? Deriva da almeno 5 parole greche, di cui le più conosciute sono 2: bapto, baptismos. Significa letteralmente immergere fino al punto di sommergere e fare riemergere. Quindi il battesimo è per immersione totale. Perché se non è per immersione totale andiamo a tradire il significato originale della parola battesimo. Sapete, se andate a studiare i testi dei greci, perché questa è una parola greca, se andate a studiare i testi dei greci e voi andate a studiare in che modo veniva usata questa parola, veniva usata quando una donna doveva prendere un panno che era bianco come un lenzuolo e lo immergeva in una soluzione che colorava il panno. Quindi quando una donna prendeva un panno e lo metteva in una soluzione per colorare il panno e fargli di cambiare colore, la parola che viene usata è che lo battezzava. Significa, prendeva questo panno, lo infilava nella soluzione colorata, quando il panno usciva dalla soluzione colorata era lo stesso panno che riemergeva, però aveva cambiato colore. E la parola che viene usata è proprio questo: battezzare, immergere fino al punto di sommergere e fare riemergere. Ma ora vediamo che questo, perché Dio ha voluto utilizzare questo? Perché nel battesimo noi siamo identificati con Cristo. E ci sono cinque aspetti dell'identificazione con Cristo. Perché quando una persona viene immersa completamente nell'acqua, rappresenta il seppellimento, ma il seppellimento è preceduto dalla morte. Tu non puoi seppellire uno vivo. Quindi la nostra prima identificazione è con la morte di Cristo. In altri termini, quando Gesù è morto sulla croce, ha messo fine a quello che era la caduta di Adamo, perché si è caricato lui come ultimo Adamo, si è caricato dei peccati del primo Adamo e della natura di peccato del primo Adamo, e legalmente la morte spirituale, il peccato è stato inchiodato su quella croce ed è stato distrutto dalla morte di Gesù. Quindi quando io mi identifico con la sua morte, significa che riconosco che alla croce la mia natura di peccato ha cessato di esistere. E io ci credo, perché Gesù l'ha fatto per me come sostituto. E io ero in lui, perché Dio ci ha posto in Cristo quando Cristo Gesù è morto per ciascuno di noi come sostituto. Quindi poi c'è il seppellimento. Seppellimento è quando tu immergi una persona, la devi fare per immersione totale. Deve stare tutto sotto l'acqua, e quello rappresenta il seppellimento, che rappresenta anche che è finito un ciclo. Quando seppellisci una persona, è finita la sua vita sulla terra. Quando seppelliamo, è finito un ciclo. Come diceva la sorella, io voglio lasciare il mio passato fuori, ora voglio avere una nuova vita, la vita di Cristo. Non sono più io che vivo, poi lo leggeremo, ma è Cristo che vive in me. E poi naturalmente riemergono dall'acqua, rappresenta la risurrezione. Chi è seppellito, chi è morto, non può risuscitare se prima non è morto. Quindi quando riemergono dall'acqua rappresenta la risurrezione di Cristo. Ma non è che riemergono e rimangono là nella vasca, assolutamente no. Poi cosa fanno? Riemergono e si mettono a camminare. E quindi questo significa camminare in novità di vita, cioè il battesimo segna una testimonianza di persone che hanno deciso di camminare in novità di vita. Come spiegheremo fra poco, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ho ricevuto Cristo, ora io non ho una mia vita senza Cristo, Cristo è diventato la mia vita. E poi si vanno a cambiare, si asciugano e si vanno a sedere. E quando si vanno a sedere rappresentano quello che Gesù ha insegnato: seduti con lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In realtà Dio ci ha trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce, e noi non siamo seduti qui fisicamente solamente. Nella mente di Dio, nel momento in cui abbiamo creduto in Cristo e siamo nati di nuovo, Dio ci ha fatti sedere con lui nei luoghi celesti. Quindi vedete che il battesimo rappresenta identificazione con la morte, col seppellimento, con la risurrezione. Identificazione col camminare in novità di vita e identificazione con l'autorità di Cristo, perché siamo seduti con lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questo è riportato in Efesini capitolo 2 verso 6, poi lo potete prendere. Ma uno dei più grandi messaggi e una delle più grandi cose negative che la Chiesa purtroppo nell'ignoranza spesso ha fatto è che praticamente ha presentato il Vangelo come una religione. Io aggiungo Cristo alla mia vita, ho bisogno di lui. Ma sapete, il Vangelo non è che aggiungi qualcosa alla tua vita, perché la tua vita è stata crocifissa, non puoi aggiungere niente a ciò che è stato crocifisso. Il Vangelo è una vita sostituita. Non è che aggiungi, sei sostituito. Non sei più tu, è lui. E le persone non devono vedere te, devono vedere lui attraverso di te. In altri termini, il motivo perché Cristo è venuto in te, non perché vedano te, ma perché vedono lui attraverso di te. perché se vedono te ti possono fare i complimenti, ma se vedono lui ricevono la salvezza, il perdono, la vita eterna, ricevono un futuro, ricevono una speranza, ricevono guarigione, ricevono liberazione, e la nostra vita serve per fare vedere lui in noi. Galati 2:20. Paolo ci ha spiegato la teologia vera del cristianesimo. Io sono stato crocifisso con Cristo, ma come faccio a sapere questo? Non lo potrei mai sapere se non conoscessi la parola. Perché né io né tu c'eravamo 2000 anni fa, ma Dio non ragiona con la mentalità del tempo, Dio è eterno, ragiona con la mentalità dell'eternità. Quando Cristo 2000 anni fa è morto sulla croce, tu non lo sapevi, io non lo sapevo, ma la mia natura di peccato, la tua natura di peccato, i nostri peccati sono stati inchiodati là. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. Nessun crocifisso rimane vivo, tutti muoiono. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è il vero cristianesimo, vita sostituita, non più io, lui. Non più io che sono nato in Adamo e che ero la perversione della intenzione originale di Dio, ma Cristo che invece è l'amato figlio nel quale Dio si è compiaciuto. E la vita che ora vivo nella carne, cioè in questo corpo fisico, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Notate che non è nella fede solo nel Figlio di Dio, ma la stessa fede del Figlio di Dio. E come posso avere la stessa fede del Figlio di Dio se il Figlio di Dio non dimora in me? Ma perché lui dimora in me, io non attingo alla mia fede, attingo alla sua fede. Nella fede del Figlio di Dio, guardate, questa è la cosa più importante, che mi ha amato. È morto come sostituto perché? Perché mi ha amato. Voi sapete, durante la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi per ogni italiano, per ogni tedesco ucciso, ammazzava 10 italiani. E ci sono stati alcuni che hanno detto, quello è un padre di famiglia, c'ha 6 figli. Io sono single, lo sostituisco io. E quell'uomo è rimasto vivo. Ma tutta la sua vita sapeva che era vivo perché un altro era morto per lui. E aveva la gratitudine di sapere, sono vivo perché un altro ha preso il mio posto. Noi siamo vivi perché un altro ha preso il nostro posto. Gesù non è morto come martire, è morto come sostituto. Ci ha sostituito, ha pagato il nostro debito, il nostro peccato, la nostra trasgressione. E poi è venuto pure a vivere dentro di noi. Non sono più io che vivo. La vita che ora vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato. Ognuno dica, sono amato. Nessuno si senta che non è amato, perché Cristo 2000 anni fa ha pagato il debito di tutti, anche il tuo, anche il mio. Nessuno dica che non è amato, perché un sostituto ha preso il tuo debito e l'ha pagato sulla croce. Abbiamo sentito la testimonianza di quella giovane che ha detto, io pensavo che Dio non mi poteva perdonare più. E come può fare Dio a non perdonarti più se già ti ha perdonato 2000 anni fa? Non può rinnegare se stesso, ha inchiodato i tuoi peccati sulla croce. Lui non negherà il perdono a nessuno, perché lui ti ha amato e ti ama e ha dato se stesso per me. Quindi è la più grande stupidaggine che possono insegnare alle persone, che si possono creare una religione dove pensano che loro stanno facendo qualcosa per Dio e mancano quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché il Vangelo è una buona notizia, perché non ti chiede di fare cose, ti chiede di credere in quello che Dio ha già fatto per te. Ma se non te lo dicono, tu non lo puoi credere. Ecco perché siamo debitori e dobbiamo annunciare il Vangelo a ogni creatura, non solo essere beneficiari di questo, ma dobbiamo annunciare il Vangelo a ogni creatura. E da quel momento in poi dobbiamo imparare a camminare per fede, fidarci di colui che ci ha amato così tanto. E Abacuc, un profeta che ha scritto poco, ma l'Apostolo Paolo ci ha scritto due epistole su questa cosa che lui ha detto. Abacuc 2,4 ci dice che gli orgogliosi camminano col fai da te, ma gli umili, i giusti, vivono per fede. Ecco, la sua anima si è inorgoglita e lui non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. Vivrà fidandosi interamente di Dio. E io vi dico una cosa, le persone che sono più agitate sono le persone che non riescono ad avere fiducia in nessuno, ma le persone che hanno più riposo e pace sono le persone che hanno dei riferimenti importanti e hanno fiducia. E oggi Dio ti vuole cambiare dalla sfiducia, perché poi quando non hai fiducia in nessuno ti vengono le crisi di panico, perché sai che neanche in te stesso puoi avere fiducia, perché non hai le risorse, e non avendo le risorse ti vengono le crisi di panico. Non avendo le risorse sai che non hai l'energia per affrontare le cose della vita, ma tutta un'altra cosa quando tu sai che c'è uno che ti ama, che si prende cura di te e che puoi avere piena fiducia in lui. Chi ha creduto è entrato nel riposo, dice la parola di Dio. Ora vi voglio annunciare che tutto quello che stiamo vivendo nel Nuovo Testamento, in realtà Dio l'ha fatto passare al popolo di Israele nel deserto. Prima Corinzi 10, l'Apostolo Paolo ci parla dell'esperienza di Israele nel deserto. E vi spiego anche perché il battesimo si amministra ai salvati, non salva il battesimo. Testimonia della salvezza. Ora fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Sta parlando del Mar Rosso. Tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare. Ora fermati un attimo, quando è che passarono il mare? Dopo che sono usciti dall'Egitto, sì o no? E l'uscita dall'Egitto è la salvezza. Quando è che furono battezzati in acqua? Perché dice che il loro attraversamento nel mare significa entrare nel mare, e uscire dal mare rappresenta il battesimo. Entri nell'acqua ed esci dall'acqua. Quando è stato fatto? Dopo la salvezza. Quindi pensare che il battesimo salva è erroneo, perché nell'immagine che Dio ci dà della salvezza del popolo di Israele che viene tirato fuori dalla schiavitù dell'Egitto, quello rappresenta la salvezza, perché cambiano padrone, non sono più sotto Faraone, ora sono sotto il Signore che li libera, sono sotto Mosè delegato dal Signore. Ma poi loro cosa fanno? Sono sotto la nuvola, sono sotto il mare, passano, attraversano. In altri termini, sono tutti battezzati in acqua e nello Spirito Santo, perché la nuvola rappresenta lo Spirito Santo e l'acqua rappresenta, e il mare rappresenta il battesimo in acqua. Quindi prima la salvezza, poi il battesimo in acqua e il battesimo nello Spirito Santo. Non è la dottrina del fondamento questo? E poi dice, tutti bevvero della medesima bevanda spirituale, furono abbeverati. Rappresenta la parola. Non è che perché sei nato di nuovo hai finito, non è perché hai ricevuto lo Spirito Santo hai finito, ma hai bisogno continuamente di bere dell'acqua pura della parola. Cristo bevevano la roccia spirituale che li seguiva, e quella roccia era Cristo che li seguiva. Significa che in ogni tappa che loro facevano nel deserto, la roccia si spostava insieme con loro. E l'acqua l'avevano sempre, dovunque andavano. Questo è meraviglioso ed è straordinario. Ora guardate, l'uscita dall'Egitto è la Pasqua, escono a Pasqua. La Pasqua rappresenta passaggio, salvezza. Ma l'entrata nel mare rappresenta il battesimo in acqua. Entrano ed escono dal mare. E la nuvola rappresenta lo Spirito Santo. E il cibo, la manna che prendono, rappresenta qualcosa che viene dal cielo e rappresenta la parola di Dio. Gesù disse, non è Mosè che vi ha dato il vero cibo, io sono il pane della vita. Ora vedete che anche queste cose ci illustrano la verità che poi è scritta nel Nuovo Testamento ed è scritta così chiara, semplicemente se siamo ignoranti ci possiamo fare ingannare, ma Dio dice che tutte queste cose sono state scritte per noi, per ammaestrarci, e ci ha dato la chiarezza, ci ha dato la verità in tutto questo. Guardate quanto è stato bello in Esodo 14:21 quando Mosè apre le acque. Tutti noi abbiamo visto film su questo, i 10 comandamenti, ed è spettacolare vedere come Mosè stende il bastone e apre le acque. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare con un forte vento orientale tutta quella notte, e cambiò il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare. È come se fossero stati immersi. Entrarono in mezzo al mare all'asciutto e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Entrano nel mare, escono dal mare. Entrano nelle acque, escono dalle acque. Ma come ce lo deve spiegare Dio chiaramente che cos'è il significato del battesimo? Quando entrano nel mare, se Dio dovesse chiudere il mare in quel momento sono tutti morti, ma chi muoiono? Muoiono i loro nemici, perché quando entra il faraone e gli egiziani, Dio dice a Mosè: fai la cosa più importante del miracolo, non solo aprire il mare, non ti squidare a chiuderlo, e lo chiude sui loro nemici, sugli egiziani. E l'Egitto cosa rappresenta? Rappresenta il mondo, la vecchia vita, il passato, la schiavitù. E Dio dice: ora è chiuso questo argomento. E gli egiziani che avete visto non li vedrete mai più. Significa: comincia una nuova vita di libertà, una nuova vita di grazia, una nuova vita di amore, una nuova vita dove tu hai un futuro e una speranza, dove hai una destinazione da raggiungere che Dio ha preparato per te nella sua meravigliosa grazia. Ora cari, tutte queste cose ci spiegano che alcuni di loro che furono battezzati in acqua perirono nel deserto, perché tutti furono battezzati, ma non tutti arrivarono alla terra promessa. Cosa vuol dire? Che questo è l'inizio del cammino cristiano, non è la salvezza completa. La salvezza completa è arrivare a destinazione. Questo è un inizio. Difatti si chiama dottrina del fondamento. Non è il tetto, è il fondamento. Si parte da qui, non è un punto di arrivo, perché alcune persone pensano che il battesimo sia un punto di arrivo, è un punto di partenza, perché dice che poi il riposo che Dio aveva preparato per loro non vi entrarono a motivo della loro incredulità, perché non potevano credere che Dio aveva un piano così grande per loro, che li voleva introdurre in una terra dove c'era latte e miele, dove avrebbero trovato riposo e ristoro. Ve lo voglio fare leggere in Ebrei capitolo 4 verso 16, dice che alcuni battezzati con la nuvola, battezzati in acqua, battezzati nello Spirito Santo, mangiavano la manna, bevevano l'acqua, ma non entrarono nella terra promessa, perché? Per l'incredulità. Ebrei 4:16. No, non era Ebrei 4:16, era un altro verso, forse è stato sbagliato il testo che ho dato io. 4:6, no 16. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi nel riposo, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Ascoltate, a Pasqua la salvezza comincia, non finisce. La salvezza completa è quando celebrano l'altra Pasqua nella terra promessa. In altri termini, il piano di Dio inizia così, ma si conclude facendoci entrare nel riposo. E loro per incredulità non entrarono in quel riposo. Ora noi dobbiamo imparare che in questo regno dove Dio ci ha portato dobbiamo vivere per fede. Ebrei 11:6 dice molto chiaramente: senza la fede è impossibile piacergli. Però ascoltate bene, la fede da dove viene? Dall'udire la parola di Dio. Quindi tu non puoi mai piacere a Dio quando parti dalla tua iniziativa. Per piacere a Dio deve partire sempre dalla sua iniziativa, perché per avere fede devi prima avere udito la parola di Dio. E quindi l'iniziativa è di Dio e tu ti accodi all'iniziativa di Dio accordandoti con Dio. E se non sei accordato con Dio, non gli piaci. E chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, Lui è l'autoesistente, Lui è l'autosufficiente, Lui è colui che ti ha dato la vita e tu neanche lo sai, e che Egli è il ricompensatore o il remuneratore di quelli che lo cercano. Guardando indietro dico: come è cambiata la mia vita, come ero avanti Cristo. Ieri, per motivi di un funerale di un mio cognato, sono dovuto ritornare al mio paese e ho incontrato persone che non vedevo da 30 anni, da 40 anni. E qualcuno si è avvicinato e mi ha detto: ma sei tu? Ho detto sì, ma io non mi ricordo di te. Mi ha detto il nome, quando mi ha detto il nome era il mio barbiere. Certo, con me oggi non avrebbe guadagnato molto. Com'era cambiato. Però io ringrazio Dio, da quei giorni quando ero perduto a ora. Ma io l'avrei mai potuto sognare il piano grande che Dio aveva per me? Quello che Dio ha per te è più grande di tutto quello che puoi immaginare o sognare. E con Dio la tua vita è meravigliosa. Efesi capitolo 2, come eravamo e come siamo in Cristo. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, lo spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Paolo deve ricordare agli Efesi come erano prima di Cristo. E poi dice, andiamo avanti, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, e Paolo era uno sotto la legge, e lui dice anche noi, pure io che ero sotto la legge, voi eravate gentili, ma io sotto la legge, nasce savaica eramo, vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, perché ogni persona pensa che soddisfacendo la carne diventa felice, per poi scoprire che non è vero, quindi è un inganno, è una seduzione. Ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri, ma Dio, ognuno dica ma Dio, non ci ha lasciato così, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Io voglio che stamattina nessuno esca di qua senza sapere che Dio ti ama. Dio ti ha amato, Dio ha fatto morire Gesù sulla croce al posto tuo. Dio non poteva dimostrare un amore più grande che prendere il suo unico figlio e darlo per te. Farlo diventare uomo, fargli lasciare la gloria che era nel cielo e farlo venire sulla terra per darti vita eterna. E anche noi, quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia, non per merito, e ciò non viene da noi. Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E nel battesimo non facciamo altro che parlare identificazione, morte, seppellimento, risurrezione, camminare in novità di vita ed essere seduti con Lui nei luoghi celesti. Cosa ci resta di fare? I ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne che si battezzano oggi testimonieranno che vogliono essere discepoli di Gesù. E ai discepoli di Gesù è stato affidato il ministero della riconciliazione. Non solo Dio ti ha riconciliato, ti ha detto anche come puoi riconciliare altri. E questo lo troviamo in quello che dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5 da 17 a 21, e con questo poi concludiamo e preghiamo e faremo l'appello per chi oggi vuole sperimentare la grazia immeritata di Dio nella propria vita. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Una nuova creatura. Le cose vecchie adamiche sono passate e tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Fermatevi un attimo. Qual è la differenza tra perdono e riconciliazione? Il perdono ti rimuove i debiti. La riconciliazione ti riporta armonia nel rapporto. Quando due si riconciliano, ritornano in armonia, ritornano in pace. Quando uno ti perdona, ti rimette un debito. Quindi puoi dire: non ho più debiti con te, tu non hai più debiti con me. Ma quando ti riconcilia, significa che oltre al debito si è ripristinata la relazione. E Dio ci ha dato il ministero non solo del perdono, ma della riconciliazione. E dice: ora Dio ci ha riconciliati per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della... Sapete che tutti voi potete riconciliare persone a Dio? Dillo: io sono un riconciliatore. Riconciliatore. Non solo il perdono, la riconciliazione. Ha dato a noi il ministero della riconciliazione. E guardate cosa dice con noi versi 19 e 20: poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo. Quando? Quando Cristo è morto sulla croce, Dio ti ha detto a tutti gli uomini: io non sono più arrabbiato con voi, perché il vostro debito l'ha pagato Gesù, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Cioè tutti devono sapere che nella morte sulla croce di Gesù c'eri coinvolto tu e io, che c'erano i tuoi peccati e i miei peccati, che c'era la tua natura di peccato e la mia natura di peccato, e Gesù è stato inchiodato e l'ha inchiodata lì per distruggerla per sempre. Se non lo sai, non lo potrai credere, ma qualcuno te lo deve dire. E noi abbiamo il ministero della riconciliazione, e dice: noi dunque facciamo da ambasciatori. L'ambasciatore non dice quello che pensa, riporta quello che il governo che rappresenta gli ha detto di dire. Noi non dobbiamo dire quello che pensiamo, noi dobbiamo dire quello che Gesù ha fatto per noi. Come se Dio esortasse per mezzo nostro, perché l'ambasciatore rappresenta un altro. E noi vi esortiamo, per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Alziamoci in piedi. Vi esortiamo. Oggi chi si battezza dice: noi ci siamo riconciliati. Riconciliatevi anche voi con Dio. Non è molto più bello quando siamo riconciliati? Non c'è una grande pace e una grande gioia nel cuore? Quante persone stamattina sono qui? E se tu dovessi morire oggi, tu non hai la certezza che vai in paradiso. Però tu puoi averla, perché tutto quello che Gesù ha fatto è per darti la certezza, per darti la carta d'imbarco per il paradiso. Sai, tu non puoi entrare in un aereo se non hai la carta d'imbarco. Prima di entrare nell'aereo, ti fanno il check-in e ti chiedono documento, e ce l'abbiamo. Siamo cittadini del cielo. Abbiamo il passaporto che non scade mai. E poi devi avere il documento. Gesù, quando è morto sulla croce, ha provveduto il documento per l'entrata in paradiso a tutti. Ma non tutti lo credono e non tutti lo prendono. Però stamattina avete ascoltato le testimonianze. Che anche nelle situazioni più disperate, Dio non ti lascia e non ti abbandona. Dio ti ama. Gesù è morto sulla croce per te e per me. E tu questa mattina lo puoi incontrare. E tu dici: ma io ho commesso troppi peccati, ho fatto cose gravi. Gesù è morto per tutti e ha pagato tutti i peccati.